dal Salmo 28. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. La voce del Signore saetta fiamme di fuoco. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre. Il Signore darà potenza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora.
Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi invece ne fate un covo di ladri». Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto, e i fanciulli che acclamavano nel tempio, «Osanna al figlio di Davide», si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?» Gesù rispose loro: «Sì, non avete mai letto, dalla bocca di bimbi e di lattanti, hai tratto per te una lode».
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Commento alla liturgia della parola di questa decima domenica dopo Pentecoste secondo il rito ambrosiano. E il tema di questa liturgia è quella del Tempio, o meglio della presenza di Dio nel suo Tempio, quello di Gerusalemme, poi nelle nostre chiese e in noi stessi. Ma andiamo con ordine. Gesù qui lo ritroviamo in un atteggiamento che non è a lui consueto, perché si legge: nel tempio scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, dicendo: «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, e voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Cioè, troviamo Gesù sdegnato, irritato da questa situazione che si era creata ormai da lungo tempo, era diventata una tradizione, una consuetudine comunque. È sdegnato di fronte a questo modo di fare dentro una religiosità, comunque in un luogo sacro, questo modo di fare che richiama la logica mondana: si vende, si compra, si baratta dentro una casa di preghiera quale vuole essere il Tempio. Nella prima lettura, che è molto lunga e molto bella e che è ricca di riferimenti, troviamo Salomone che inaugura finalmente il Tempio e dopo averlo inaugurato, che cosa succede? Che c'è una nube che copre il tempio al punto tale che i sacerdoti devono uscire fuori da questo tempio. La nube nell'Antico Testamento è il segno della presenza di Dio. Yahweh si nascondeva nella nube mentre accompagnava fuori, liberava gli ebrei, il popolo ebraico, dalla schiavitù egiziana. Si presentava come una colonna di fuoco in alcuni momenti e come una nube. Ecco, il tema della nube dentro tutti i libri dell'Antico Testamento è un tema molto bello, interessante, affascinante, e comunque la nube è il segno di una presenza reale e misteriosa. Nella nube, nel chiaroscuro, nella notte stellata, nella nebbia si rivela Dio, e questa nebbia, questa nube vuole comunicare che Dio, nel momento in cui si manifesta, nello stesso momento risulta essere misterioso, perché il nostro Dio è un Dio misterioso. Dio è così grande che non possiamo capirlo e comprenderlo. E allora il Tempio diventa il segno della presenza di Dio, dicevamo. E questo Dio misterioso si rivela in Gesù Cristo mentre irato butta per aria i tavoli di cambiamoneta e le sedie dei venditori di colombe. Questo Dio che si manifesta con ira attraverso questo atteggiamento di Gesù Cristo ci fa capire che cosa, qual è il messaggio che dobbiamo cogliere dentro questo atteggiamento strano di Gesù Cristo. E il messaggio è questo, che ci sono dei valori che non sono negoziabili, diremmo noi oggi. Ci sono dei valori così grandi per cui alcune volte vale la pena arrabbiarsi, irarsi. Gli autori parlano di una santa ira, vale la pena irarsi, alzare anche la voce per sottolineare, evidenziare la gravità della situazione e il valore che si sta perdendo o che si sta sfasciando o che si sta dimenticando. Ecco, allora letto in questo modo l'atteggiamento del Signore, l'unico momento, l'unica volta in cui ha perso la pazienza, Gesù ha perso la pazienza. Il Vangelo ci fa vedere un Gesù che ha perso la pazienza, allora si arrabbia, ma il suo arrabbiarsi è per sottolineare la gravità della mancanza che si sta commettendo proprio, consumando proprio in un ambiente religioso dove è presente Dio. Ecco, allora noi troviamo Salomone, dicevo nella prima lettura, che inaugura il tempio che lui ha costruito. Davide ha preparato tutto il materiale per il figlio, ma Salomone ha costruito questo tempio e lo inaugura. E gli ebrei sempre hanno fatto riferimento al tempio. Il tempio è una delle istituzioni più grandi, più significative del popolo ebraico. Quando viene deportato a Babilonia e poi ritorna indietro, il Tempio viene ricostruito da Erode il Grande, poi viene distrutto dai Romani nel 70 d.C. quando entrano in Gerusalemme, non viene più ricostruito perché gli ebrei tuttora non sanno individuare il luogo esatto dove era ubicato il Santo dei Santi, il luogo più importante del Tempio dove si presumeva si rivelasse la gloria di Dio, la presenza di Dio. Ma andiamo oltre, lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Ma io ho pensato, leggendo questo Vangelo, forse qualcosa hai già detto tu, Padre Gianni, che più che altro Gesù appunto si adira, si arrabbia, perché le persone che stavano nel Tempio, i venditori, comunque non avevano un cuore buono, un cuore capace di accogliere il Signore, perché lui dice: voi ne fate un covo di ladri. Vuol dire che per lui queste persone erano dei ladri, quindi delle persone che avevano dei sentimenti che non erano dei sentimenti secondo il Signore. E allora mi viene da contrapporre a questa parola la parola della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, quando Paolo fa la distinzione tra giustizia e iniquità, tra luce e tenebre, tra tempio di Dio e idoli, e poi finisce dicendo: noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. Ecco, allora io credo che il Signore Gesù si arrabbia perché questa gente non sono persone che vivono la giustizia, non sono persone che si comportano da persone della luce, non sono persone che tengono conto della presenza di Dio nel tempio e fanno quello che vogliono. È per questo che Gesù si arrabbia. Allora, forse, come dicevi tu, Padre Gianni, anche noi dobbiamo arrabbiarci o comunque prendere le distanze quando attorno a noi magari delle persone, facendo finta di essere delle brave persone, dei bravi cristiani, poi commettono ingiustizie, iniquità, si comportano da figli delle tenebre, eccetera, eccetera. Forse è giusto più che altro mettere in chiaro che le cose non devono essere così, né, quindi prendere le distanze in questo senso, non odiando le persone, ma comunque facendo capire che non è questo l'atteggiamento giusto che si deve avere nei confronti del Signore. Quindi ciascuno di noi viene richiamato, no? Al di là degli altri, ciascuno di noi viene richiamato a cosa? Ad essere il più possibile coerente con quello che dice di credere, cioè in fondo è un richiamo per ciascuno di noi a dire: ma io quando sono nel tempio del Signore, ma addirittura Paolo dice: noi siamo il tempio del Dio vivente, quindi il tempio siamo noi stessi siamo così immagine di Dio, così importanti da essere il tempio di Dio, coloro che racchiudono dentro il cuore il Dio vivente. Allora dobbiamo interrogarci e dirci: ma noi poi, essendo tempio di Dio, di fatto ci comportiamo da tempio di Dio, o anche noi a volte lasciamo che il Signore, guardandoci, si arrabbi, provi questa rabbia nei nostri confronti perché non siamo secondo quello che Lui dice o secondo quello che noi vorremmo? Quindi magari ci può essere anche un interrogativo nel nostro cuore per vedere se veramente non siamo uguali a questi venditori di colombe e cambia monete, cioè se veramente cerchiamo con l'aiuto del Signore di essere coerenti comportandoci da figli della luce, non da figli delle tenebre, combattendo e battendoci per la giustizia, vivendo veramente da credenti e non facendoci degli idoli, quindi dando veramente l'importanza giusta al Signore Gesù, alla sua parola, a quello che Lui ci dice, a quello che Lui ci chiede di essere e di fare. Allora solo così noi possiamo essere veramente tempio del Dio vivente. Quindi questo Vangelo io lo intendo un po' così, no? Che le persone davvero si comportino da credenti e quindi da persone che veramente seguono il Signore e non imbroglino il Signore, perché poi il Signore conosce i cuori, se ne accorge, e così anche vale per noi stessi, no? Che il nostro cuore sia limpido, sia chiaro davanti al Signore e davanti alla Sua parola.
Sì, io volevo richiamare in particolare il Vangelo e soffermarmi appunto su questo gesto che Gesù ha fatto. Innanzitutto bisogna dire che Matteo, in particolare il capitolo 21, segna proprio l'inizio, il momento diciamo culminante della manifestazione di Gesù a Gerusalemme. Ecco, e come sappiamo Gesù entra su un asinello e nonostante questa entrata molto umile, le aspettative nei suoi confronti sono altissime, no? Sono altissime. Quindi Gesù è simbolo appunto di sicurezza, è simbolo di speranza, è simbolo anche di forza. E Gesù entra nel Tempio quasi incurante dell'entusiasmo che la gente gli manifesta e fa un gesto e lo fa da indignato, ecco, non si cura dell'acclamazione della gente, non si cura del fatto che tutti lo cercano, lo acclamano, ma appunto entra nel Tempio quasi, come dire, senza guardare in faccia a nessuno e fa questo gesto molto forte. Allora, per capirlo un po', l'ha richiamato anche prima Padre Gianni, dovremmo un po' capire che cosa rappresentava per un ebreo allora il Tempio. E appunto leggendo con attenzione la prima lettura un po' lo si coglie. Il Tempio era il simbolo più importante per un credente ebreo e lui si ferma nel cortile, nell'atrio, che veniva chiamato l'atrio dei pagani. dove praticamente si potevano fermare tutti, sia gli ebrei che i non ebrei, e dove c'era una specie di mercato, anzi era proprio un mercato, che era collegato con il culto e i sacrifici del Tempio di Gerusalemme. E lì avveniva appunto questa vendita di animali, e i venditori si facevano garanti della purezza di questi animali, che potevano essere grandi o piccoli a seconda, insomma, delle possibilità che la gente aveva di comprarli. Quindi loro si facevano garanti della purezza. Ora, probabilmente dietro questa situazione c'erano degli, come dire, degli imbrogli, dello sfruttamento, e Gesù sembra denunciare questo, ecco. Ma cogliamo nel gesto di Gesù un gesto così forte, un gesto che va controcorrente, ecco. Per noi oggi potrebbe sembrare normale, invece per allora era normale quello che avveniva davanti nell'atrio dei pagani, era normale che c'era la vendita di questi animali, era una cosa consueta. Però Gesù non sembra soltanto sottolineare che dietro questa vendita ci fosse qualcosa di negativo, ma sembra quasi contestare proprio le pratiche religiose e cultuali che avvenivano nel Tempio di Gerusalemme. E questo è importante. Richiamando quella che era la vera vocazione del Tempio. La vera vocazione del Tempio, ce lo dice il profeta Isaia al capitolo 56, versetto 7, dice: la casa di preghiera per tutti i popoli. Cioè il Tempio era nato come casa di preghiera. Quindi questa è una prima cosa importante. E poi c'è una cosa significativa per allora, ma anche per noi oggi. Sembra quasi voler superare la discriminazione che c'è tra malati e sani. Come sappiamo, nella cultura ebraica il malato era allontanato. Addirittura lo sappiamo, quando una persona aveva la febbre veniva considerata quasi posseduta, quindi chi era malato, che aveva qualche problema fisico, era storpio, non faceva parte della comunità. Quindi davvero i malati vivevano una situazione di grande sofferenza e discriminazione. Ecco, lui con questo gesto sembra anche voler dire che non esiste più discriminazione, perché viene detto che nel Tempio accoglie ciechi e storpi e li guarisce. Quindi sostituisce, a me colpisce questo di questo brano, lui sostituisce quella compravendita di animali con un gesto ben più importante, quello dell'amore, l'accogliere gli storpi e i ciechi e guarirli, l'amore. Ecco, sta dicendo una cosa importante con questo gesto. Ecco, e poi un'altra cosa bellissima, questo Vangelo si conclude con questo versetto, citando appunto il Salmo 8, versetto 3, dove dice: dalla bocca di bimbi e di lattanti hai tratto per te una lode. Cioè, questa nuova comunità basata sull'amore e non sulla discriminazione, in questa comunità ci sono anche i bambini. Come sappiamo, nella comunità ebraica i bambini, insieme alle donne, erano considerati l'ultima ruota del carro, ecco, diciamo così. Anzi, i bambini erano un'appendice dell'appendice che era la donna. Ecco, quindi Gesù davvero con questo gesto vuole dire tante cose, è un gesto grandissimo, un gesto rivoluzionario che ha tanti significati, ma al centro ci vuole dire una cosa importante: ciò che conta è l'amore. Infatti il Tempio verrà distrutto nel 70 d.C., no? I Romani lo distruggono, e quindi non ci sarà più un Tempio fisico, il Tempio è Gesù. Il Tempio, come ha richiamato Irene prima, siamo noi che abbiamo dentro lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù. Quindi ci vuole dire questo, che Gesù possiamo, la nostra vita di fede, di preghiera, possiamo viverla dovunque, vivendo l'esperienza appunto dell'amore.
La gloria di Dio riempie il Tempio, così diceva questo ultimo canto. E riprendiamo il commento a questa liturgia della parola di domenica decima dopo Pentecoste, riflettiamo sul significato del Tempio, perché questo è il tema di questa liturgia della parola, del Tempio che è il Tempio di Gerusalemme, che è il Tempio, la chiesa parrocchiale, non ove noi ci richiamo a celebrare l'Eucaristia, speriamo puntualmente ogni settimana, meglio anche se quotidiana, perché la celebrazione della Pasqua è una Pasqua che ci accompagna, ci dovrebbe accompagnare nella vita. Ma la presenza di Dio, il Tempio di Dio, dice Paolo nella seconda lettura, siamo noi ormai, non solo come comunità, ma anche come singoli credenti. Non sapete voi che siete diventati il Tempio di Dio. I cristiani senz'altro avranno continuato a recarsi al Tempio di Gerusalemme per pregare, ma lentamente, soprattutto dopo che questo è stato distrutto, lentamente si è introdotta l'usanza di andare a celebrare l'Eucaristia nella casa di qualche cristiano che potesse ospitare la comunità, e allora erano comunità ridotte, non dobbiamo pensare alle masse. È il luogo dell'incontro con Dio, poi è l'incontro con Gesù Cristo, perché quando poi il Tempio è stato distrutto, quando non era possibile recarsi nelle varie comunità, nelle famiglie a celebrare l'Eucaristia, soprattutto nei momenti di persecuzione, allora ogni cristiano ha scoperto questa parola del Signore che è scritta nel Nuovo Testamento, nelle lettere di Paolo, ma non solo, in cui si diceva apertamente che ogni singolo credente diventava il Tempio di Dio. Allora questo Tempio si dilata, non è più semplicemente ridotto alla Chiesa, struttura, alle mura della Chiesa, ma questo Tempio si dilata e abbraccia il mondo intero, l'universo, e questa presenza di Dio la possiamo contemplare e adorare in ogni momento della nostra esistenza, camminando per le strade del mondo. Ecco, questo aspetto è molto importante, perché non relega la nostra religiosità, il nostro riferimento a Dio in un momento particolare della settimana, in un luogo particolare, ma questo riferimento a Dio deve essere dilatato e comprendere tutte le ore della nostra giornata, tutto il tempo della nostra esistenza. E questo è un aspetto affascinante della presenza di Dio e della nostra fede in quanto cristiani. C'è poi un altro aspetto, ma lo vedremo poi, perché c'è anche l'aspetto comunitario. Gesù rivela e rende presente il volto del Padre, ma Gesù nell'Eucaristia ci accomuna, e in quanto Chiesa diventiamo parte del suo corpo e siamo a lui uniti come i tralci sono uniti alla vite. Ma lasciamo spazio qui ai nostri amici in regia.
Sì, anch'io mi volevo fermare su questo essere ciascuno di noi Tempio di Dio, che è una cosa veramente grande, no? Perché se noi credessimo fino in fondo di poter essere Tempio di Dio, e lo siamo realmente, veramente ci vorremmo conformare con tutto il nostro essere al Signore Gesù e fare come Lui ed essere una cosa sola con Lui. Invece purtroppo poi le cose della vita, eccetera, magari ci portano un po' a dimenticarci, no, di questa cosa. Comunque a volte hanno il sopravvento sul fatto che dentro di noi c'è il Signore Gesù. E quindi deve venire fuori questo Signore attraverso il nostro sguardo, attraverso il nostro modo di vivere, attraverso il nostro modo di parlare, il nostro modo di aiutare gli altri, di rapportarci con gli altri. Deve uscire questo nostro essere Tempio di Dio, no? E Gesù, secondo me, ce lo dice bene nel Vangelo, quando mette in contrapposizione, secondo me, questi venditori che non hanno dentro un animo retto, una coscienza retta, ma sono dei ladri, e li mette in contrapposizione, secondo me, ai ciechi e agli storpi che egli guarisce, cioè delle persone che sono povere, sono umili e si rendono bisognose della salvezza del Signore. È sempre il solito discorso che abbiamo fatto tante volte, no? Questi ciechi e questi storpi gli si avvicinano ed egli li guarisce. In questo avvicinarsi io ci vedo non solo un avvicinarsi, ma un avvicinarsi per lasciare che il Signore li guarisca, per lasciare che il Signore compia in loro la sua volontà. E poi l'altra cosa bella, appunto, che diceva già anche Angela, il fatto che i fanciulli riconoscono la presenza del Signore, mentre per gli altri in fondo non è riconosciuto, no? I fanciulli lo acclamano e dicono Osanna al figlio di Davide. E infatti poi, appunto, come diceva Angela, Gesù dice, ma non avete mai letto dalla bocca di bambini e di lattanti, hai tratto per te una lode, cioè i bambini, le persone più semplici che ci siano, che sono capaci di riconoscere la grandezza del Signore e di acclamare nel Tempio e di dire Osanna. Quindi ancora una volta ci viene detto attraverso questo Vangelo che cosa? Ci viene detto che il Signore predilige gli umili, predilige i piccoli, predilige i poveri, predilige coloro che veramente sanno che hanno bisogno di Lui, che hanno bisogno della sua salvezza, che hanno bisogno della sua vicinanza, hanno bisogno del suo amore. E questo ce lo dice benissimo San Paolo nella lettera ai Corinzi. Paolo dice: noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: abiterò in mezzo a loro, con loro camminerò, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E poi dice: vi accoglierò, sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie. Quindi questo essere tempio del Signore vuol dire tutto questo, vuol dire lasciare che il Signore abiti in mezzo a noi, che il Signore cammini con noi e farlo poter camminare questo Signore in mezzo a noi, cioè rendere possibile questo suo accompagnarci, che sia possibile, che sia credibile e anche che si veda che Lui è con noi, che cammina in mezzo a noi. E poi ancora più bello: io vi accoglierò, sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie. Abbiamo un Padre grande che ci ama, che ci accompagna, che è con noi. E noi per forza possiamo, e solo così, grazie a questo, possiamo essere il Tempio del Dio vivente. Coloro che veramente portano nel cuore il Signore Gesù e che lo lasciano trasparire, lo lasciano vedere, lo portano anche agli altri, lo comunicano anche agli altri, come questi bambini che, riconoscendo il Signore, dicono Osanna al figlio di Davide. Ecco, io credo che ci sia un grande insegnamento in queste letture, no? Al di là, o grazie anche al discorso dell'importanza del Tempio che è casa di preghiera, del Tempio dove il Signore stabilisce la sua dimora, però è ancora più grande il sapere che questa dimora, che in un certo modo è riconosciuta nel Tempio, attraverso alcuni segni, attraverso la presenza nell'Eucarestia, eccetera, è però visibile, è però appunto proprio la si può toccare anche in ciascuno di noi e nei fratelli, perché siamo tempio di Dio, possiamo diventare, grazie al suo amore, alla sua bontà e alla sua misericordia, presenza di Dio in mezzo al popolo, presenza di Dio nel mondo, e quindi qualche cosa di veramente bello, di veramente grande, che può cambiare qualcosa nel mondo. Se noi siamo presenza di Dio, grazie a questo, possiamo cambiare qualcosa nel mondo, possiamo portare nel mondo, ciascuno di noi per quel che riesce, un po' di pace, un po' di verità, un po' di giustizia e tanto, tanto amore.
Sì, il problema è crederci, Irene, credere che in questa parola che ci dice noi siamo Tempio di Dio. E vorrei proprio ricollegarmi a questo tema del Tempio di Dio, ecco, facendo qualche passo indietro, no? Come sappiamo, Davide espresse il desiderio di costruire un tempio, no? L'abbiamo visto nella prima lettura, e il profeta Natan gli disse nel secondo libro di Samuele al capitolo 7: il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Ecco, ed è quello che è accaduto, che abbiamo visto, no? Che è accaduto, cioè Dio si è fatto Lui una casa tra gli uomini, come inviando appunto Gesù, che è la sua casa, prendendo carne tra noi. Questo è il primo, il secondo grande tempio, il vero e unico tempio. Ma la cosa più grande, secondo me, tra le cose più belle della nostra fede, è che quando Gesù ha terminato la sua vicenda terrena, ha voluto prolungare la sua presenza sulla terra attraverso noi, come hai detto tu, Irene, attraverso noi che siamo il suo corpo, quindi noi siamo presenza di Dio. E questo, come hai richiamato bene tu, è una cosa grandissima. Cioè, se noi pensiamo a che cos'era il Tempio di Gerusalemme per un ebreo, potremmo veramente forse capire meglio il mistero della nostra fede, cioè che noi siamo questa presenza, che Dio è in noi, che noi siamo suo tempio, che noi siamo la sua casa, che lo troviamo già dentro di noi. È una cosa grandissima, veramente misteriosa, anche perché anche io quando ci penso è talmente grande che faccio fatica ad accoglierla, a capirla veramente, a viverla soprattutto. Ed ecco perché San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi è così severo con appunto i Corinzi, e contrariamente a, insomma, a come si era comportato fino ad allora, sempre, è stato sempre più dolce, più accogliente, invece questa volta è molto severo. Perché? Perché appunto i Corinzi non riescono più ad apprezzare quello che è il dono di Dio e la giustizia di Dio, e lui porta proprio come motivo: comportatevi in un certo modo perché voi siete tempio di Dio, come hai detto prima tu Irene, cioè è questo il motivo, cioè portate dentro un mistero grandissimo. Ma io penso che proprio la peculiarità della nostra fede, la particolarità della nostra fede è proprio questa grande vicinanza di Dio, cioè il Dio grande che risiedeva nel tempio, nella nube, nascosto, che non si poteva mai vedere. Ecco, noi lo abbiamo dentro, e proprio alla fine di questa bella lettura di San Paolo si dice proprio questo, viene manifestata proprio questa vicinanza di Dio, e la fede e la grandezza di una vita cristiana sta proprio, la bellezza più che la grandezza, nel credere in questa vicinanza di Dio a noi. Infatti viene detto: abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò, io vi accoglierò e sarò per voi un padre, voi sarete per me figlie, se non erro, ecco la traduzione, ho un'altra traduzione davanti. Ecco, per dire proprio che è questa il credere in questa parola che fa la differenza, credere che Dio è in noi e sempre accanto a noi, è questo che trasforma la nostra vita e il nostro sguardo, anzi più che ci aiuta a guardarla con gli occhi giusti, con gli occhi di Dio, e vivere ogni momento della nostra vita non solo in profondità e non superficialmente, ma accogliere la sua presenza in ogni momento, nei momenti belli e meno belli, e a vivere tutto con grande serenità, proprio perché sappiamo che c'è un senso, che c'è una direzione, ed è qualcosa di magnifico e di bello.
Dopo queste riflessioni, dopo questo momento appunto di ricerca di che cosa vuol dire la parola per ciascuno di noi, che cosa ci dice meglio la parola, facciamo questa preghiera, questa richiesta al Signore insieme per questa domenica, per questa liturgia, che lasci qualcosa nel nostro cuore e nella nostra vita. Allora chiediamo oggi la grazia di metterci di fronte a Lui come discepoli e di chiedere anche noi il dono di essere tempio di Dio e del Suo Spirito, perché in questo sta tutta la sapienza del mondo, in questo conosceremo noi stessi e gli altri e l'universo e anche Dio, se ascolteremo Lui, se seguiremo Lui. Per quanto complicato possa essere seguirlo, per quanto dovremo abbandonare cose che ci sembrano indispensabili, senza le quali sembra impossibile vivere, ma non è vero. L'unica cosa senza cui non si può vivere è Lui. Tutto il resto passa, tutto il resto è transitorio, tutto il resto se ne va, solo Lui resta, solo la Sua parola. Non c'è nient'altro che valga la pena di seguire e di cercare, non c'è nulla che possa tenere fermo il nostro cuore una volta che ci siamo accorti di che cosa Lui è veramente per noi. E allora forse questa domenica ci possiamo chiedere: ma noi che cosa cerchiamo veramente nella nostra vita? Qual è il desiderio ultimo e più importante del nostro cuore? Ecco, chiediamo al Signore che ci dia la risposta, che ci dia la risposta attraverso la nostra risposta, attraverso il nostro sì a Lui nella nostra vita di ogni giorno. Con questo invito per noi e per voi vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene,
Angela,
Padre Gianni.